Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte. Si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, vigilia di tutti i santi, messa della vigilia. Domani riascolteremo la stessa parola che oggi è stata proclamata. E forse la gusteremo di più ancora, perché la parola di Dio ha questo, che più l'ascolti, più ti illumina, più la gusti, più entri nelle sue profondità. Vediamo alcune riflessioni su questa parola che abbiamo ascoltato, che vuole illuminare questa festa di tutti i santi, in cui noi celebriamo i nostri amici e amiche sante che ci hanno preceduto nel cammino di questa terra e che hanno sentito nel loro cuore una grande gioia a queste parole che abbiamo ascoltato di Gesù. Beati i poveri in spirito, beati i misericordiosi, beati gli afflitti, beati i puri di cuore, beati gli operatori di giustizia, beati gli affamati della giustizia. E poi quel beati voi, no? Quel beati voi, chi sono i santi? I santi sono proprio coloro che hanno sentito nella loro vita queste beatitudini come dirette a ciascuno di loro. E in questa misura anche noi entriamo in questa gioia in quanto accogliamo questa parola di Dio nella nostra vita, la gustiamo e ci sentiamo beati perché ci crediamo, l'accogliamo con fede nella nostra vita e con la limitatezza della nostra persona poi cerchiamo di metterla in pratica. E sentiamo proprio quando la mettiamo in pratica che quella beatitudine è nostra, perché non è solo una beatitudine che dovrà venire, una beatitudine nel futuro, ma è già una beatitudine nel presente, perché ai suoi amici Dio regala la sua pace, ai suoi amici Dio regala il suo amore, ai suoi amici Dio regala la sua forza. Forza che non è forza di potenza, di prepotenza, di arroganza, ma è forza di umiltà, forza di sapienza, forza di amore. E nella liturgia della parola oggi ci ha parlato tanto Giovanni, l'Evangelista. Ci ha parlato nella prima lettura dell'Apocalisse, ci ha parlato nella seconda lettura, che è la sua prima lettera, quella lettera che è chiamata la lettera dell'amore, che faremo bene ogni tanto a rileggersi, perché è una lettera che si ricarica nella sua origine di figlio di Dio, chiamato all'amore, perché creato a immagine dell'amore trinitario. E Giovanni ci dice alcune cose su chi sono i santi, su questi nostri amici. Ci dice innanzitutto in questa sua prima lettera, ci dice che sono i figli di Dio. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio. Forse non ci riflettiamo mai abbastanza, perché è un'eredità che non è stata solo dei nostri amici santi, ma è un'eredità anche nostra. E nella misura in cui noi la viviamo siamo santi. Non di quella santità stereotipica, di quella santità eccelsa, ma di quella santità comune dei figli di Dio che si sforzano ogni giorno di superare i loro limiti e si sforzano di amare Dio e di amarlo nella concretezza dell'amore del prossimo. Perché la misura del nostro amore verso Lui, che non si vede, è il come amiamo coloro che vediamo e che sono i nostri fratelli. E su questo Giovanni è stato molto chiaro e ripetutamente nei suoi insegnamenti, nei suoi scritti, ci ha insegnato appunto che questo amore si deve vedere e si vede nell'amore verso il prossimo. Ma tornando al nostro discorso, dunque, Giovanni ci dice che sono i figli di Dio. I figli di Dio sono santi. Dio è santo e non potrebbe avere che figli santi. Questa è un'eredità che ci portiamo già dal Vecchio Testamento, se vi ricordate, nel libro dell'Esodo, nel libro del Levitico, no? Dio che diceva al suo popolo attraverso Mosè: siate santi perché io, il vostro Dio, sono santo. E diceva anche un'altra cosa al popolo del Vecchio Testamento. Diceva: per favore, non fatemi fare brutta figura con gli altri popoli che non mi conoscono, perché io vi ho scelti, perché siete il mio popolo e la vostra luce deve risplendere nelle vostre opere e il mio nome deve essere benedetto, deve essere osannato, non oltraggiato e non misconosciuto. E che non debbano dire: ma guarda questi, che rubano, che ammazzano, e poi dicono di avere, che imbrogliano, e poi dicono di avere Dio come il loro Signore, come il loro Re. Cioè, non fatemi fare brutta figura. Questo nel Vecchio Testamento, dove non conoscevano che una paternità riferita al popolo, non erano ancora arrivati alla comprensione che sarà poi quella rivelata da Gesù e nella quale noi ci riconosciamo, che Lui non è semplicemente Padre in generale, ma è Padre dell'anima nostra, è vero Padre nostro, e ci comunica la sua santità, ce l'ha comunicata nel battesimo e ci ha invitato a vivere da figli suoi. Quando ci ha invitato a vivere da figli suoi? Quando il suo figlio prediletto, il suo figlio unigenito, che si è fatto uomo per amore nostro, lì, dopo essersi umiliato nel battesimo di Giovanni, scendendo su di lui, lo Spirito, sotto forma di colomba, parlò e disse: questo è il mio figlio, ascoltatelo, questo è il mio figlio, ascoltatelo. E Gesù di sé cosa ha detto? Io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Ed è in Lui che noi realizziamo, guardando Lui, ascoltando Lui, seguendo Lui, che noi realizziamo la nostra figliolanza divina e quindi la nostra santità. Ma Giovanni ci dice anche altre cose nella prima lettura. Nella prima lettura ci dice, attraverso quel linguaggio simbolico dell'Apocalisse, dove ci capiamo poco, no? Avremo bisogno di un po' di istruzione su questo linguaggio apocalittico, che è un linguaggio che cerca di animare un popolo, il popolo di Dio che vive la tribolazione, che vive la persecuzione, che vive il martirio, e quindi un libro di speranza in cui si parla con singoli. E che cosa ci ha detto con questo linguaggio simbolico Giovanni? Ci ha detto che i salvati, i redenti, sono 144.000. 144.000. Sapete che i testimoni di Geova, no, prendono questo numero e lo prendono alla lettera, no? Poveretti. 144.000. 12.000 da ogni tribù. Sono tutti numeri simbolici. 12 è il numero della totalità. Per 12 per 1.000 vuol dire un'immensità, un grande numero. E quindi già ci dà un'indicazione. Questi santi sono tanti, sono innumerevoli. E già questo ci apre il cuore, perché portati come siamo a mancare di speranza, a mancare di fiducia, a vedere che tutto va male, quando accendi il telegiornale lì, il radiogiornale la mattina, alle volte io lo spengo perché trovo tutte queste notizie, alla fine dico basta, no? Una volta sola mi sembra che sono rimasto così contento perché hanno parlato di cose belle, una volta sola mi ricordo, no? Allora uno è tentato allo scoraggiamento, uno è tentato alla depressione, che dire va tutto male, no, non è così, perché nel mondo i santi ci sono i santi, perché se non ci fossero i santi significherebbe veramente che Dio ha abbandonato il mondo, e Dio non lo abbandona. Ci sono. Solo che non hanno i riflettori addosso. Sono di tutte le età, di tutte le condizioni, e sono sparsi nel mondo. Sono sparsi. E questi che noi chiamiamo santi, chi sono? Sono persone che amano, persone che mettono in pratica l'amore, che amano e sono dappertutto. E il bello che è che questi santi, che poi non appartengono, ecco, nella sua bontà il Signore chiama tutti alla santità anche attraverso l'ignoranza che si può avere di lui, anche attraverso altre religioni. Ma lì dove più si vive la prova, lì dove più si vive l'abbandono, lì più si vive la povertà, quanti che si danno da fare, quanti che amano, quanti, innumerevoli, ma nascosti, perché la televisione non ci parla mai di loro. E come sarebbe bello che tra questi innumerevoli ci fossimo noi, che lì nel nostro posto di lavoro, che lì nella nostra famiglia, che lì nel nostro circolo di amicizia, fossimo persone che amano, persone che sanno amare. E Giovanni ci dice anche qual è la strada dell'amore, qual è la strada dove tu puoi realizzare questo amore. Se siete stati attenti, ci ha detto che questi 144.000 sono coloro che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello. Nel sangue dell'agnello hanno lavato le loro vesti. Quindi cosa vuol dire? Che erano sporchi. Che bello San Paolo nelle sue lettere, no? Quando ai Corinzi dice, no? Voi, tra di voi c'erano degli imbroglioni, dei ladri, c'erano dei lussuriosi, degli impuri, c'erano di tutte le categorie, ma ora non lo siete più, ora siete santi, perché siete stati lavati dal sangue di Cristo. Che bello! Siete stati lavati dal sangue di Cristo e partecipate quindi della sua santità. Ma nello stesso libro dell'Apocalisse, 7 capitoli dopo, nel capitolo 14, Giovanni riprende a parlare di questi 144.000 e ci dice un'altra cosa su di loro, ci dà un'altra indicazione di chi sono questi santi che hanno lavato la veste nel sangue dell'agnello. Sono, dice, i vergini che seguono l'agnello dovunque egli va. Che bello anche questo. I santi sono i vergini che seguono l'agnello dovunque egli va. Ecco, chiaramente non si tratta di un linguaggio fisico, un linguaggio materiale, un linguaggio simbolico, non si parla di verginità fisica. No. Quando qualcuno toccato dalla grazia si era immerso in questo mondo che ti vuol far per forza mangiare il fango che gusta lui, e sembra che ce la mette tutta perché anche tu mangi questo fango, e quando qualcuno che ha mangiato questo fango e capisce che ha mangiato questo fango e si sente fallito, si sente avvilito, si sente di aver sciupato la vita, si sente di averla bruciata, e si accosta al confessionale amareggiato, affranto, perché ha sciupato un po' la vita, no? E soprattutto se è una donna che si sente sporca, perché la donna lo sente di più, non perché l'uomo si sporchi di meno, non perché l'uomo si sporchi di meno, ma perché lo sente di più. Io ho avuto una gioia da confessore, confessando un ragazzo di 15 anni che aveva capito benissimo il valore della verginità. Me ne parlava con una della verginità, ho detto: Signore, tu ci sei veramente. E in questo mondo così sporco mi fai conoscere questo giglio così bello. Così bello. E allora io che cosa dico quando la persona ha raggiunto questa consapevolezza e si sente sporca? Io dico: figlia mia, figlio mio, il Signore rigenera tutto, il Signore ci fa nuove creature. Ogni volta che noi mangiamo l'Eucaristia, ogni volta che noi ci accostiamo a un sacramento, veniamo verginizzati. Qui ci tocca. Nell'Eucaristia non solo ci tocca, ma si lascia consumare da noi. E Lui è il Vergine. È Lui che ci fa santi. È Lui che ci fa santi. Quanti sono scoraggiati di fronte alla santità? Ma quanti? Dice: Padre, io non ci riesco, io ricado. Guarda meno te stessa e guarda più Lui, e Lui farà miracoli, Lui farà prodigi, Lui può tutto se tu glielo permetti. Ma tu stai sempre a guardare te stessa, tu stai sempre a guardare te stesso. Se ti fermassi un po' a guardare Lui, seguono l'agnello ovunque gli va, il segreto della santità: stare con Gesù, imparare a stare con Gesù. Se tu non impari a stare con Gesù, la santità se la sogni. Però, carissimi fratelli e sorelle, se poi la Madonnina ci prende per i capelli e ci salva, per le preghiere magari di qualche suora, di clausura o di qualche penitente, quanto purgatorio dovremmo fare? Ma quanto purgatorio dovremmo fare? Mentre Lui, il Signore, il desiderio di Dio qual è nei miei confronti? La nostra santificazione. E Dio mica vuole che noi ci facciamo santi fra 100 anni, mica Lui vuole che ci facciamo santi nella vecchiaia, magari se ci riusciamo anche nella vecchiaia, ma Lui vuole che tu ti faccia santo subito, o meglio che tu ti metta subito nelle disposizioni della santità, senza le quali te la sogni la santità. E quali sono queste disposizioni della santità? Stare vicino a Lui, imparare a stare vicino a Lui. In che modo? Nella preghiera, nella lettura del Vangelo, in una comunione fatta bene. E quando tu impari a stare vicino a Lui, cosa succede? Succede quello che fisicamente succede anche nelle nostre famiglie. Non so se voi ve ne siete mai accorti, ma quando due stanno insieme da molti anni, marito e moglie, 40, 50 anni, 60 anni di matrimonio, andate a guardarli, c'hanno qualcosa di simile. Io quando ero parroco che andavo a girare nelle case, mi stupivo di questo. Se tu vi guardi c'è un qualcosa di simile, perché la vicinanza porta una rassomiglianza, ma quanto più la porta nello spirito, quanto più la porta nello spirito. E se tu stai vicino a Gesù, cosa succede? Lui ti comunica innanzitutto i suoi desideri, le sue speranze, ti comunica i suoi sentimenti, ti comunica i suoi gusti, e i tuoi gusti cambiano. Ma certo, se tu non ci stai mai vicino a Gesù, se io sto con Lui al massimo una messa in fuga, così, veloce, e quando cambierò? Mai. Ma prova a prendere in mano il Vangelo, prova a leggerlo, prova a gustarlo, prova a farlo ripetutamente, allora sentirai il profumo di Gesù, sentirai quel profumo che ti affascina e che ti fa dire, come a Sant'Agostino, che viveva nel peccato, però sentiva il profumo di Gesù, e continuava a vivere nel peccato e sentiva il profumo di Gesù, e voleva uscirne fuori dal suo peccato, però non ci riusciva perché era attratto dall'altro profumo sozzo del peccato. Ma un giorno che cosa fece? Nel suo spirito vide Madonna Castità, seguita da uno scuolo immenso. E allora disse dentro di sé, pensando agli apostoli, pensando ai confessori della fede, pensando ai martiri, pensando ai tanti cristiani che avevano vissuto la virtù, disse: ma se loro ce l'hanno fatta, se loro ci sono riusciti, io perché no? E fu quel pensiero che fece scattare in lui la molla della santità. E da quel lussurioso Agostino abbiamo il grande padre della Chiesa, Sant'Agostino di Ippona, dottore e vescovo. E questo che è successo a lui, carissimi fratelli e sorelle, è certo, è di fede che il Signore vuole che succeda a ciascuno di noi, dandogli credito. Ed è questo il desiderio di Maria, Madre nostra nella fede. Ci sta accanto. Perché ci sta accanto? Perché noi prendiamo sul serio le parole di Gesù e facciamo quello che Lui ci dice, e facendolo, e quando tu sperimenti il Vangelo non in teoria ma in pratica, senti una bomba nel cuore, senti un cuore che ti apre, perché il Vangelo è vita, il Vangelo è amore, il Vangelo è entusiasmo, il Vangelo è gioia, e inizi l'avventura dei figli di Dio, dei quali il Padre si compiace in eterno. Amen.